risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete appena preso». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli rispose: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gesù gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» Gli rispose: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Parola del Signore. Il Vangelo di Giovanni. Gesù appare tre volte da risorto e oggi abbiamo ascoltato la terza e ultima manifestazione. Questi tre racconti di risurrezione, di apparizione del risorto, meglio, e sono anche di risurrezione, hanno lo stesso schema, che credo sia molto interessante perché è davvero un mistero pasquale racchiuso in ogni episodio. C'è sempre una situazione mancante, cioè la Maddalena va al sepolcro a trovare Gesù e trova niente, sepolcro vuoto. Tommaso, secondo racconto della risurrezione, dell'apparizione del risorto, non c'è. È interessante. Quindi un'altra mancanza. E poi Pietro, che è il protagonista della scena di oggi, che pesca insieme ai suoi compagni a vuoto. È un classico a pescare, ma non prende niente. Quindi c'è questo, diciamo, primo step dei racconti che è una mancanza interessante, che appunto di mancanze più o meno tutti ne abbiamo tante, tutti ci dobbiamo fare i conti. Poi c'è un secondo step, un secondo passaggio che è sempre una relazione con dei compagni di viaggio. La Maddalena vede sto sepolcro vuoto, lo sappiamo, cosa fa? Va a dirlo ai discepoli. E due tornano. Quindi è interessante che c'è sempre una relazione con qualche compagno di viaggio. La stessa cosa accade a Tommaso quando i compagni di viaggio gli dicono: oh, Gesù è risorto, è vivo. Quindi c'è sempre una interazione con gli altri. E la stessissima cosa avviene nel Vangelo di oggi, dove Pietro non si accorge dopo questa pesca miracolosa che è Gesù, ma c'è un compagno, Giovanni, che ci vede e dice: oh, è il Signore. Quindi è interessante questo secondo step, dove c'è qualcuno che cammina con me e che mi aiuta a fare dei passaggi. Pasqua uguale passaggio. E poi finalmente c'è l'incontro, lo svelamento e il riconoscimento, che è sempre di una, come dire, tenerezza infinita, perché Gesù alla povera Maddalena disperata che piange la chiama per nome. Prima le chiede: perché piangi? Sappiamo come, insomma, più o meno come funziona. E poi la chiama per nome. La chiama per nome. A Tommaso gli dice: vuoi mettere le mani nelle mie ferite? Eccomi,
Metticele. Sto qua. E oggi a Pietro, che vi devo dire, spettacolare, perché con tenerezza infinita gli chiede per 3 volte, e ovviamente tutti sappiamo che queste 3 volte richiamano, anzi riparano, i 3 rinnegamenti. Mi ami. Non gli dice: hai capito? Mi raccomando, non fa le prediche mai, Gesù. Ma semplicemente gli chiede, gli dà il permesso, perché Gesù lo sa che lo ama e che è molto di più di quello sbaglio, di quel rinnegamento. Gli dà semplicemente il permesso per tirare fuori il suo amore. In una scena in generale commovente, perché ragazzi, uno che risorge ha vinto la morte, che si mangia con i suoi vecchi amici il pesce fresco sulla brace in riva al mare, ma che vi devo dire? Ma Gesù è veramente Dio e fa cose da Dio, perché invece i falsi dei e il falso approccio spirituale, che definirei religioso, è quello che cerca sempre lo straordinario. Ma l'amore, che straordinario è se non è quotidiano? Mentre mangio con te e ti riscelgo sempre, pure la mattina quando ci prendiamo il caffè, questo fa l'amore. Le cose straordinarie ci fanno capire spesso che ci siamo persi l'ordinario. Se scopro che mia moglie c'ha un tumore o se mio marito muore d'infarto, chi non funziona o fa fatica nell'amore come tutti noi si pente dell'ordinario perso. Ma chi sa amare ha il coraggio di amare tutti i giorni, e Gesù fa così, e semplicemente, senza dire una parola, condivide il pesce fresco con gli amici. Ma di che stiamo a parlare? Queste sono cose da Dio, giocandomi fino in fondo semplicemente con una relazione, e grazie alla relazione con gli altri, perché la relazione con Dio è sempre mediata da una relazione con i fratelli. Tutti, grazie a qualcun altro, sperimentano e riconoscono Cristo risorto. Beh, l'esperienza penso di tutti noi. Se non ci fosse qualcun altro insieme a noi che cammina, che mi apre la strada, che mi dice: oh, è il Signore, ma chi mai di noi avrebbe incontrato Dio nella sua vita? Io lo dico sempre, se non ci fossero 4 sgarrupati come me, compagni di viaggio, che fanno seriamente con Dio e con la vita interiore, ma chi si sarebbe mai svegliato? È l'esperienza di tutti, grazie a qualcun altro che cammina con me e ci vede più di me, io ho la forza di incontrare anch'io il Signore. Ed ecco perché le scene non sono di Cristo risorto. Gesù è già risorto ed è vivo. Chi risorge nei Vangeli, ed è interessantissimo, è chi l'incontra Cristo risorto. Basta leggere la scena di oggi, che si passa dalla notte, dalla tristezza, dalla delusione, dalla sterilità, dal non prendere nulla, dal non vedere Cristo nella mia vita. La scena è la stessa e grazie a Cristo risorto cambia completamente prospettiva, e arriva l'alba, la luce, e comincio a pescare abbondanza e comincio a vedere, a capire quello che chiamiamo consapevolezza, e passo dalla tristezza alla gioia, perché chi incontra Cristo risorto, che Cristo sia risorto, è bellissimo, ma beata lui. Il problema è che io devo acquisire e fare mia questa logica pasquale. È questo che mi fa risorgere, la logica pasquale. Cioè, Cristo è risorto, ma questo non ha mai cambiato la vita a nessuno, se io non entro in questo mistero d'amore. Ed è bellissimo perché Pietro è fantastico in questo senso. In tutti i Vangeli comincia come tutti gli innamorati: io, Signore, ti amo, non ti tradirò mai, farò tutto per te, darò la mia vita per te, come tutti gli innamorati che dicono cappellate a non finire rispetto ad un amore. Ma non perché non sia vero quello che dico all'inizio di un processo, di una relazione, Ma perché un amore vero deve fare i conti con la fragilità. Infatti Pietro casca a faccia per terra più volte nei Vangeli, fino addirittura a rinnegarlo. E faccio i conti con la delusione, col tradimento, per poi arrivare ad un amore maturo, che è il perdono che va oltre. Questo è il processo che fa Pietro e che ognuno di noi dovrebbe fare nell'amore. E qual è la risultante di tutto questo processo? Se ci avete ancora 3 minuti di attenzione, il Vangelo è commovente. 3 volte mi ami, per 3 volte Gesù dice a Pietro: pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Cioè il risultato di una guarigione interiore, di un processo di risurrezione, è il dono della vita. Le persone che sperimentano un amore, naturalmente, non perché me l'ha detto il Vangelo, ma perché è un processo naturale. Il Vangelo svela il mondo interiore. Quando io mi sento amato, quando sono risorto, quando sono vivo, io naturalmente amo e non mi faccio i conti, cioè dono la mia vita. Chi è vivo dona vita. Quando sono morto non so cattivo, no, però vivo io un dramma e faccio vivere il dramma a chi sta a fianco a me. La vita gliela tolgo perché sto male, non perché sono cattivo. E l'altro risultato bellissimo: quando eri giovane ti vestivi, correvi e andavi dove volevi. La Bibbia non parla di dati anagrafici, sta parlando di dati spirituali. Quindi chi è giovane spiritualmente, c'è gente che ha 80 anni e sta bloccatissima spiritualmente, non è una questione solo anagrafica. Quando sono giovane spiritualmente devo comandare, decidere io dove andare, gestire e fare le cose che gli altri vogliono. Tutti. Io ho una vita che corro, è una vita che provo a dimostrare il mio valore, un altro è uno è quello che fa sempre il bravo, un altro è quello che si porta i pesi di tutti. Ognuno di noi sin da piccolo pedala, in fondo pensa di fare quello che vuole, ma di fatto fa quello che vogliono gli altri. Ma a un certo punto, se cammino veramente, il giochino si rompe e comincia a dire: senti, ma io non voglio essere più bravo sempre. Che significa? Ma io non devo dimostrare più a nessuno chi sono. Ma io non devo dire sempre sì. Non devo portare i pesi di tutti. E allora avvengono i cambiamenti. E allora seguo veramente il flusso. Cioè, non sono io, ma c'è qualcos'altro dentro di me che mi permette di diventare profondamente me stesso. Non devo più gestire, non devo più dimostrare, non devo più comandare, non devo più controllare. E lascio andare, facendo sì che gli altri arrivino prima di me, facendo quello che fa l'amore, passi indietro. Pietro fa così, tant'è vero che da capo diventa ultimo e dona la vita. Ma penso a Mosè, sto povero Mosè, lo uso perché si coglie bene quello che sto dicendo, sto povero Mosè che ha fatto un lavoro infinito, che rimane sul monte Nebo e non entra nella terra promessa. Signori miei, se prendessimo la Bibbia con un dato semplicemente storico, sarebbe da sparargli il Padre Eterno: ma come, ti ho fatto tutto quello che ho fatto e mi lasci all'ingresso della terra promessa e non mi fai entrare perché ho sbagliato? Ma che è? Ma invece la Bibbia, come sempre, dice delle verità infinite. Ma chi è grande nell'amore porta avanti, ma a un certo punto si ferma e fa sì che chi viene dietro lo superi. Questo è il dono dell'eredità. Chiedetelo a un genitore con un figlio. Il genitore immaturo, come il prete immaturo, deve sempre stare davanti, è sempre al centro, è sempre comandà. Quando invece amo, faccio sì che chi viene dietro di me arrivi prima di me, grazie a Dio, e guardandoti da dietro ti sorrido, perché tu possa andare. Questo fa l'amore, e questo fa Pietro, e questo gli dice Gesù, e questo si realizza. Non so, come sempre, cosa ho detto e cosa avete capito, ma questo è relativo. Chiediamo a Dio di lasciarci amare e rispondiamo tutti a questa domanda. Ognuno mette il nome suo. Ma tu, questo salva, il resto sono chiacchiere, come le mie. Ma tu mi ami? io risponderei per me, ci sto quasi a provare. Mi vergogno e c'ho paura, ma ci sto quasi a provare.